SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. È giunto il momento che gli alleati considerino se eliminare alcune delle restrizioni che hanno imposto sull'uso delle armi che hanno donato all'Ucraina. Questo quanto dichiarato da Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, in un'intervista rilasciata a The Economist. Secondo Stoltenberg, autorizzare l'Ucraina ad utilizzare armamenti che provengono dai paesi NATO è necessario affinché Kiev possa difendersi adeguatamente ora che molti combattimenti sono in corso a Kharkiv, vicino al confine. E delle ripercussioni delle parole di Stoltenberg e di altri temi legati al conflitto tra Russia ed Ucraina parliamo oggi con Giuseppe D'Amato, per anni corrispondente da Mosca ed esperto dell'area ex sovietica. Buonasera Giuseppe, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Australia.
Giuseppe, allora spieghiamo un po' meglio questo divieto attualmente in corso che Stoltenberg ha contestato. In che cosa consiste?
Gli occidentali forniscono armi all'Ucraina, ma queste sono armi a carattere difensivo e vanno utilizzate sul territorio ucraino, Crimea compresa. La Crimea viene considerata dall'Occidente ancora territorio ucraino, ma in questo momento è occupato dalla Russia. E gli occidentali quindi forniscono queste armi e devono essere utilizzate a carattere difensivo e non possono essere utilizzate per attaccare la Russia oppure in azioni sul territorio russo. Questo perché si sta tentando in tutti i modi di evitare uno scontro diretto fra la Russia e la NATO. Queste sono delle regole di ingaggio, possiamo definirle così. Fino adesso queste regole hanno tenuto e hanno evitato il peggio. Certo che se questa regola non venisse mantenuta, insomma, le cose peggiorerebbero moltissimo.
Quali sono state le reazioni principali alle parole del segretario della NATO?
Le reazioni sono le più diverse. Il governo italiano ha detto attenzione, non sappiamo per quale ragione Stoltenberg stia parlando in questo modo, perché non è stato concordato a livello NATO. Secondo me è fondamentale capire perché Stoltenberg ha dichiarato queste cose. La ragione è che gli ucraini sono certamente in difficoltà, soprattutto nella regione di Kharkiv, anche se questa difficoltà è una difficoltà che appare essere temporanea, nonostante gli specialisti considerino i prossimi mesi complicati per Kiev. A livello della NATO ci sono alcuni paesi, tipo i Baltici, forse la Finlandia, certamente la Polonia, che sono pronti a inviare proprie truppe a combattere in Ucraina. Quindi probabilmente Stoltenberg sta tentando di mantenere unito il fronte della NATO, perché probabilmente se le cose dovessero peggiorare in Ucraina, questi paesi della NATO manderebbero propri uomini sotto varie denominazioni in Ucraina come consiglieri o vatta la pesca come cosa, però certamente ci sarebbe una presenza più importante e quindi cambierebbero anche nuovamente cambierebbero le cose. Però ci sono altri paesi, altri grandi paesi che invece non sono favorevoli a un impegno diretto di proprie truppe, quindi questo è un segnale alla Russia per dire fermatevi, state attenti a quello che fate, perché altrimenti può succedere qualcosa, ma è anche un segnale all'interno per l'organizzazione per tentare di mantenere unito questo fronte NATO.
Il segretario Stoltenberg sta anche intanto lavorando ad un pacchetto di aiuti per l'Ucraina di enormi dimensioni, circa 100 miliardi di dollari, con lo scopo di proteggere l'assetto attuale dall'arrivo del possibile imminente ciclone Donald Trump con le presidenziali statunitensi ormai alle porte. Cosa potrebbe cambiare per l'Ucraina con l'arrivo di Trump e qual è la strategia di Stoltenberg per evitarlo?
Si sa già che se Trump arrivasse alla presidenza degli Stati Uniti molte cose cambierebbero, anche perché Trump, non dimentichiamocelo, ha subito un'inchiesta parlamentare perché intervenne sull'Ucraina poco dopo che Zelensky era stato appena eletto, perché voleva avere elementi, accuse contro il figlio di Biden, Hunter, e anche contro lo stesso Biden. Allora eravamo in campagna elettorale, stavamo entrando in un periodo della campagna elettorale, e Zelensky disse praticamente nulla, e Trump fermò allora aiuti per circa 400 milioni di dollari che erano già stati stanziati dal Congresso. Quindi diciamo che c'è un precedente, di conseguenza nessuno si fida di quello che può succedere se arrivasse Trump. In questo momento non si capisce ancora bene di che cosa si tratti, ma probabilmente verrebbe approvato un piano a livello internazionale obbligatorio con dentro gli Stati Uniti, che durerà parecchi anni, quindi non meno di 4 anni, e quindi Trump si troverebbe con un qualcosa di già approvato e non avrebbe più la possibilità di intervenire.
Noi stiamo discutendo del conflitto tra Russia ed Ucraina con Giuseppe D'Amato, per anni corrispondente da Mosca ed esperto dell'area ex sovietica. Parliamo ora anche dei negoziati di pace con quelli in Svizzera previsti per il 15 giugno prossimo, a cui Zelensky ha invitato Cina e Stati Uniti, e anche con le proposte del presidente Putin arrivate nei giorni scorsi. A che punto siamo?
Siamo in un momento di preparazione, soprattutto vi è il tentativo di avere nel resort vicino a Lucerna di avere tutti i grandi del mondo, compresi i cinesi. La partecipazione della Cina sarebbe fondamentale. Vi sono stati fino adesso 4 incontri per definire questo piano di pace di Zelensky, un piano di pace in 10 punti, è un piano già conosciuto, i russi ne sono a conoscenza, ma assolutamente lo rigettano completamente. Chiaramente anche la Russia fino adesso non è stata invitata, staremo a vedere cosa succederà nelle prossime 2 settimane, certo i diplomatici internazionali, soprattutto i diplomatici svizzeri, stanno lavorando moltissimo per riuscire a trovare, di fare un miracolo per poter definire un qualche cosa che possa essere accettato da tutti a livello internazionale, e quindi se la Russia non dovesse partecipare a questo incontro del 15 e 16 ci sarebbe comunque un piano su cui lavorare, che i russi però non accettano, ma comunque c'è una base fondata sul diritto internazionale su cui lavorare, insomma ci sarebbe comunque qualcosa di importante, di consistente su cui riflettere.
E Putin a riguardo che cosa ha detto?
Putin non è assolutamente disponibile a scendere a compromessi con questo piano di pace. Questo piano di pace ucraino è già stato bocciato. In realtà Putin si trova in una situazione un po' particolare, nel senso che se dal punto di vista militare la situazione va leggermente meglio rispetto ai mesi passati, dall'altro si trova davanti a un nuovo fronte interno. Secondo un sondaggio estremamente importante, il 70% dei russi sono per l'apertura di un negoziato e soprattutto per chiudere la questione, la tragedia ucraina, chiuderla il più presto possibile con una trattativa. Il problema è che quando si discute, sì vabbè una trattativa, ma cosa significa? Solo il 30% dei russi, quindi c'è addirittura un 70% contrario, solo il 30% dei russi è disponibile a restituire i territori che in questo momento sono sotto il controllo di Mosca, quindi la situazione è estremamente complicata. Però Putin, se intende seguire la spinta della sua opinione pubblica, insomma una qualche trattativa o dimostrare che una qualche volontà di trattativa la deve rendere pubblica. Questa è la ragione per cui nelle ultime settimane fonti ufficiali russe ripetono: noi siamo per l'apertura di una trattativa, in realtà però i russi fin da prima dell'inizio dell'operazione speciale, la cosiddetta operazione speciale il 24 febbraio del 22, fino a pochi mesi prima, dicevano sì ma apriamo una trattativa, ma ponevano condizioni capestro per iniziare questa trattativa, e adesso, ancora adesso, ribadiscono condizioni che i leader internazionali hanno assolutamente rigettato.
Concludiamo, Giuseppe, con le ultime notizie dal campo di battaglia tra Russia ed Ucraina. Quali sono gli aggiornamenti principali?
Nella regione di Kharkiv i russi stanno conquistando terreno, non moltissimo, da quello che si sa, sembra che gli ucraini siano riusciti a rallentare questa spinta verso la città, ma siamo ancora a 50-60 chilometri dalla seconda città più importante dell'Ucraina, mentre in Donbass sì ci sono delle situazioni positive da parte russa, però diciamo che lo scontro è più che altro uno scontro di artiglierie, uno scontro di droni, e non è un caso che Zelensky nelle ultime settimane sia tornato a dire: datemi per piacere dei sistemi di difesa antiaerea e nello stesso tempo dateci gli aerei, e abbia richiesto tra 120 e 150 caccia americani, e i piloti ucraini, quello che abbiamo appreso da fonti aperte internazionali, e i piloti ucraini avrebbero completato l'addestramento sugli F-16.
Davvero grazie quindi a Giuseppe D'Amato. Giuseppe, una buona serata e alla prossima.
Grazie a voi tutti, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.